Benvenuti al Daily Digest di giovedì 5 febbraio. Oggi parleremo di strade piezoelettriche, quando l'asfalto produce energia pulita. Bicicletta elettrica 48W, potenza e autonomia per la città. John Pemberton e la nascita della Coca-Cola nel 1886. Carl Benz e la genesi dell'automobile moderna del 1886. Logitech GG29 Se Driving Force, il volante definitivo per il sim racing. Villa Romana del Casale, il gioiello musivo della Sicilia tardo-antica. L'evoluzione del rigore scientifico e dei sistemi di visual effects nel cinema di fantascienza. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, il re della fascia media. La Porta dei Leoni, l'ingresso monumentale della civiltà micenea. E l'Eterno Ritorno, analisi critica e tecnica della mitologia nel cinema dalle origini all'era digitale. Iniziamo. Strade piezoelettriche, quando l'asfalto produce energia pulita. Immaginate strade che non si limitano a sopportare il traffico, ma lo trasformano in energia elettrica pulita. La tecnologia piezoelettrica applicata all'asfalto promette di convertire ogni veicolo in transito in una fonte di generazione energetica rinnovabile. Il principio piezoelettrico, pressione che diventa corrente, l'effetto piezoelettrico è un fenomeno fisico scoperto nel 1880 dai fratelli Pierre e Jacques Curie. Alcuni materiali cristallini, quando sottoposti a pressione meccanica, generano una differenza di potenziale elettrico ai loro estremi. Questo processo è completamente reversibile. Applicando una corrente elettrica, gli stessi materiali si deformano meccanicamente. I cristalli piezoelettrici più comuni includono il quarzo, il titanato di bario e le ceramiche piezoelettriche sintetiche. Questi materiali trovano già applicazione in numerosi dispositivi quotidiani, accendini, sensori di pressione, trasduttori ultrasonici e microfoni. L'idea di incorporarli nelle infrastrutture stradali rappresenta un'estensione logica di questa tecnologia consolidata. Come funzionano le strade piezoelettriche? Le strade piezoelettriche incorporano cristalli o ceramiche piezoelettriche sotto il manto stradale, tipicamente a una profondità di alcuni centimetri. Quando un veicolo transita sopra questi elementi, il suo peso genera una pressione che deforma i cristalli, producendo una piccola quantità di energia elettrica. Ogni singolo cristallo genera una quantità modesta di energia, ma moltiplicati per i milioni di passaggi giornalieri su una strada trafficata, il potenziale energetico complessivo diventa significativo. L'energia raccolta viene convogliata attraverso circuiti elettrici integrati nell'asfalto verso accumulatori o direttamente alla rete elettrica locale. Progetti pilota nel mondo, diversi paesi hanno sperimentato l'implementazione di strade piezoelettriche in progetti pilota. Israele è stato pioniere in questo campo, installando nel 2014 un sistema piezoelettrico su un tratto di 10 metri di autostrada vicino a Haifa. I risultati hanno dimostrato la fattibilità tecnica del concetto, generando energia sufficiente ad alimentare l'illuminazione stradale locale. In California, un progetto sperimentale ha installato sensori piezoelettrici su alcune corsie autostradali per alimentare segnaletica stradale intelligente e sistemi di monitoraggio del traffico. L'Italia ha testato tecnologie simili su tratti stradali in Veneto, mentre il Giappone ha integrato pavimentazioni piezoelettriche in alcune stazioni ferroviarie per sfruttare il flusso pedonale. Potenziale energetico e applicazioni pratiche. Le stime sul potenziale energetico delle strade piezoelettriche variano considerevolmente in base al traffico. Un chilometro di autostrada ad alto scorrimento potrebbe teoricamente generare diverse centinaia di megawattora annui, sufficienti ad alimentare l'illuminazione stradale, la segnaletica elettronica e i sistemi di comunicazione dell'infrastruttura stessa. L'applicazione più pratica di questa tecnologia riguarda l'autosufficienza energetica delle infrastrutture stradali. Invece di dipendere dalla rete elettrica nazionale, le strade potrebbero produrre localmente l'energia necessaria per il proprio funzionamento, illuminazione notturna, semafori, pannelli informativi, sistemi di monitoraggio del traffico e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. Sfide tecniche ed economiche. Nonostante il potenziale interessante, le strade piezoelettriche affrontano ostacoli significativi. Il costo di installazione rimane elevato. I materiali piezoelettrici sono costosi e la loro integrazione richiede modifiche sostanziali alla tradizionale costruzione stradale. La durabilità rappresenta un'altra preoccupazione critica, poiché i cristalli devono resistere a milioni di cicli di compressione senza degradarsi. L'efficienza energetica complessiva del sistema resta relativamente bassa. Gran parte dell'energia cinetica dei veicoli si disperde comunque sotto forma di calore e deformazione dell'asfalto. La conversione piezoelettrica cattura solo una frazione minima di questa energia, rendendo il ritorno sull'investimento incerto rispetto ad altre fonti rinnovabili come solare ed eolico. Integrazione con veicoli elettrici. Un'applicazione particolarmente promettente delle strade piezoelettriche riguarda la ricarica dinamica dei veicoli elettrici. Combinando la generazione piezoelettrica con sistemi di ricarica wireless integrati nell'asfalto, si potrebbero creare corsie autostradali che ricaricano i veicoli durante il transito, estendendone drasticamente l'autonomia. Questo scenario futuristico richiederebbe investimenti massicci in infrastrutture, ma potrebbe risolvere uno dei principali ostacoli all'adozione di massa dei veicoli elettrici, l'ansia da autonomia. Autostrade dotate di corsie di ricarica dinamica permetterebbero viaggi illimitati senza soste per la ricarica, rendendo i veicoli elettrici competitivi con quelli a combustione anche per i lunghi percorsi. Le strade piezoelettriche rappresentano un esempio affascinante di come l'innovazione tecnologica possa trasformare infrastrutture passive in sistemi attivi di produzione energetica. Sebbene le sfide economiche e tecniche rimangano considerevoli, questa tecnologia incarna la visione di un futuro in cui ogni elemento del paesaggio urbano contribuisce alla sostenibilità energetica. Il passaggio dall'asfalto inerte alle superfici intelligenti e produttive segna una transizione verso città più efficienti e autosufficienti.
Oggi parliamo della bicicletta elettrica 48W, potenza e autonomia per la città. La rivoluzione della mobilità urbana passa per la potenza a 48W. Questa bicicletta elettrica combina un motore performante con una batteria a lunga durata, permettendoti di affrontare salite e lunghi tragitti senza fatica. Robusta e versatile, è la compagna ideale per il pendolarismo quotidiano, riducendo l'impatto ambientale senza sacrificare la velocità o il comfort di guida. Prestazioni elevate. Con il sistema a 48V, il cuore di questa e-bike è il sistema elettrico a 48V, che offre una spinta superiore rispetto ai tradizionali modelli a 36V. Questa maggiore tensione si traduce in un'accelerazione più brillante e una migliore capacità di affrontare le pendenze urbane o i percorsi extraurbani. Il motore brushless ad alta efficienza garantisce una velocità costante e un supporto affidabile alla pedalata in ogni situazione. Batteria a lunga durata per esplorare senza limiti. La batteria integrata ad alta capacità permette di coprire distanze significative con una sola carica, rendendo questa bicicletta perfetta non solo per il tragitto casa-lavoro, ma anche per le escursioni nel fine settimana. Il sistema di gestione intelligente dell'energia protegge la batteria da sovraccarichi e surriscaldamenti, prolungandone la vita utile e garantendo prestazioni stabili nel tempo. Comfort e sicurezza. Su ogni terreno dotata di pneumatici robusti e un sistema di ammortizzazione efficace, questa bicicletta assorbe le asperità dell'asfalto, il pavé cittadino e persino i sentieri sterrati leggeri. I freni a disco anteriori e posteriori offrono una potenza di arresto immediata anche in condizioni di bagnato, mentre le luci LED integrate assicurano visibilità ottimale durante la guida notturna, aumentando la sicurezza del ciclista. Design funzionale e versatile. La struttura è progettata pensando alla praticità. Il telaio robusto supporta ciclisti di diverse corporature, mentre il display LCD sul manubrio fornisce in tempo reale tutte le informazioni essenziali: velocità, livello della batteria e chilometri percorsi. Molti modelli offrono anche la possibilità di rimuovere la batteria per ricaricarla comodamente in casa o in ufficio, eliminando la necessità di portare l'intera bici vicino a una presa. Scegliere una bicicletta elettrica 48V significa abbracciare un futuro più verde e dinamico. È la soluzione definitiva per chi vuole evitare il traffico, risparmiare sui costi del carburante e fare esercizio fisico moderato. Con la sua combinazione di potenza, autonomia e comfort, trasforma ogni spostamento in un momento di libertà e piacere di guida. Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
John Pemberton e la nascita della Coca-Cola nel 1886. Nel 1886, mentre cercava una cura per le sue emicranie croniche, un farmacista di Atlanta creò uno sciroppo che sarebbe diventato la bevanda più riconoscibile al mondo. La storia della Coca-Cola è quella di un'invenzione casuale trasformata in impero commerciale globale. L'America dei rimedi brevettati la seconda metà del XIX secolo negli Stati Uniti fu caratterizzata dalla proliferazione dei cosiddetti rimedi brevettati, tonici e medicine venduti con promesse terapeutiche spesso esagerate o infondate. Questi prodotti contenevano ingredienti vari, dall'alcol agli oppiacei, e godevano di enorme popolarità presso un pubblico che disponeva di limitate alternative mediche scientificamente validate. In questo contesto culturale ed economico operava John Stith Pemberton, farmacista confederato di Atlanta. Durante la guerra civile americana, Pemberton aveva riportato una ferita da sciabola che lo lasciò con dolori cronici ed emicranie debilitanti. Per alleviare la sofferenza, sviluppò una dipendenza dalla morfina, situazione comune tra i veterani dell'epoca. La ricerca di una cura personale Pemberton dedicò anni alla ricerca di un rimedio che potesse alleviare le sue emicranie e contemporaneamente aiutarlo a liberarsi dalla dipendenza da morfina. Sperimentò con numerose formulazioni a base di erbe, estratti vegetali e composti chimici, cercando la combinazione ideale che potesse offrire sollievo senza effetti collaterali debilitanti. Nel 1886, Pemberton creò uno sciroppo dal caratteristico colore caramello, composto principalmente da estratti di foglie di coca e noci di cola. La coca, pianta sudamericana, conteneva cocaina in forma naturale e veniva considerata un tonico energizzante. La noce di cola, originaria dell'Africa occidentale, forniva caffeina e un sapore leggermente amaro che bilanciava la dolcezza dello sciroppo. La miscela accidentale con acqua gassata l'8 maggio 1886, Pemberton portò il suo nuovo sciroppo alla farmacia Jacobs di Atlanta per testarne la commercializzazione. Lo sciroppo era concepito per essere mescolato con acqua naturale, creando una bevanda tonica da consumare per via orale come rimedio medicinale. Secondo la tradizione, per errori o per sperimentazione deliberata, un addetto della farmacia mescolò lo sciroppo con acqua gassata carbonata invece che con acqua normale. Il risultato fu una bevanda effervescente e rinfrescante che si rivelò molto più gradevole al palato rispetto alla versione non gassata. Questa variazione apparentemente minore trasformò un medicinale in una bevanda da consumo ricreativo. Il nome e il logo iconico Frank Mason Robinson, contabile e socio di Pemberton, suggerì il nome Coca-Cola, derivato dai due ingredienti principali, foglie di coca e noci di cola. Robinson notò che le due lettere C maiuscole avrebbero creato un effetto visivo gradevole nella pubblicità. Utilizzando la sua abilità calligrafica, Robinson disegnò il logo in caratteri Spencerian, uno stile di scrittura corsiva popolare nell'epoca. Questo logo, con modifiche minime, è rimasto sostanzialmente invariato per oltre 140 anni, diventando uno dei marchi più riconoscibili al mondo. La sua longevità testimonia l'intuizione estetica di Robinson e la forza della coerenza visiva nel costruire un'identità di marca duratura. I primi anni di vendita la Coca-Cola fu inizialmente venduta presso le soda fountains, i banconi delle farmacie dove venivano preparate e servite bevande gassate. Il prezzo era di 5 centesimi per bicchiere, una somma accessibile che la rendeva disponibile a un pubblico ampio. Nel primo anno le vendite furono modeste, appena 9 bicchieri al giorno in media.
Pemberton investì considerevolmente in pubblicità, distribuendo buoni sconto e promuovendo la bevanda come tonico per il cervello e i nervi che curava emicranie, nevralgia e isteria. Nonostante questi sforzi, le spese pubblicitarie superarono i ricavi. Pemberton, la cui salute declinava rapidamente, iniziò a vendere quote della sua azienda per finanziare le spese mediche. La vendita e la morte di Pemberton nell'agosto del 1888, gravemente malato e dipendente dalla morfina, Pemberton vendette la formula e i diritti della Coca-Cola ad Ace Griggs Candler, un intraprendente uomo d'affari di Atlanta, per appena $2,300. Pemberton morì il 16 agosto dello stesso anno all'età di 57 anni, senza mai vedere il successo commerciale straordinario della sua creazione. Candler possedeva le capacità manageriali e commerciali che mancavano a Pemberton. Attraverso aggressive campagne pubblicitarie e un'efficiente rete distributiva, Candler trasformò la Coca-Cola da rimedio locale a fenomeno nazionale. Nel 1911, il budget pubblicitario annuale della compagnia superava il milione di dollari, una cifra astronomica per l'epoca. L'evoluzione della formula e la rimozione della cocaina. La formula originale della Coca-Cola conteneva effettivamente cocaina derivata dalle foglie di coca, sebbene in quantità relativamente piccole. All'inizio del XX secolo, crescenti preoccupazioni mediche e sociali riguardo agli effetti della cocaina portarono a pressioni legislative per la sua eliminazione dai prodotti di consumo. Nel 1903, la Coca-Cola Company iniziò a utilizzare foglie di coca decocainizzate, eliminando l'alcaloide psicoattivo pur mantenendo altri composti aromatici delle foglie. Questo processo di decocainizzazione, ancora in uso oggi, permette alla bevanda di conservare parte del profilo aromatico originale senza gli effetti farmacologici della cocaina. La globalizzazione di un marchio durante il XX secolo, la Coca-Cola divenne il simbolo per eccellenza dell'americanizzazione culturale globale. La compagnia seguì l'esercito americano durante entrambe le guerre mondiali, stabilendo impianti di imbottigliamento vicino alle basi militari per rifornire le truppe. Questa strategia espanse enormemente la presenza internazionale del marchio. La Coca-Cola non si limitò a vendere una bevanda, commercializzò uno stile di vita, associando il prodotto a valori come felicità, ottimismo e modernità. Le campagne pubblicitarie iconiche, dall'immagine di Babbo Natale vestito di rosso alle bottiglie con tour distintive, crearono un'identità culturale che trascendeva le differenze nazionali e linguistiche. Da sciroppo medicinale creato in un piccolo laboratorio di Atlanta a bevanda consumata quotidianamente da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, la Coca-Cola rappresenta uno dei casi di studio più straordinari della storia del marketing e del capitalismo moderno. L'invenzione di John Pemberton dimostra come un'idea relativamente semplice, combinata con strategie commerciali efficaci, possa trasformarsi in un fenomeno culturale globale che definisce un'epoca.
Voltiamo pagina e passiamo al prossimo argomento.
Carl Benz e la genesi dell'automobile moderna del 1886. Nel 1886 un ingegnere tedesco brevettò un veicolo che avrebbe cambiato per sempre la storia dell'umanità. Carl Benz non si limitò ad adattare un motore a una carrozza esistente, ma concepì l'automobile come sistema integrato e funzionale. Il contesto tecnologico del XIX secolo alla fine dell'Ottocento. Numerosi inventori in Europa e America sperimentavano veicoli automotori. I motori a vapore, sebbene affidabili, producevano macchine pesanti e lente, inadatte al trasporto personale. I veicoli elettrici offrivano una guida silenziosa e pulita, ma l'autonomia limitata delle batterie dell'epoca li confinava a brevi percorsi urbani. Carl Benz comprese che il futuro della mobilità individuale risiedeva nel motore a combustione interna, compatto, leggero e capace di offrire un'autonomia significativa. Questa intuizione lo portò a concentrare i suoi sforzi nello sviluppo di un veicolo completamente nuovo, progettato dall'inizio attorno alle caratteristiche specifiche di questo tipo di propulsione. La Patent Motorwagen, una visione olistica il 29 gennaio 1886. Carl Benz depositò il brevetto numero 37535 presso l'ufficio imperiale tedesco per quello che è universalmente riconosciuto come la prima vera automobile della storia. La Patent Motorwagen non era un semplice assemblaggio di componenti esistenti, ma un progetto organico e coerente. Il veicolo a tre ruote presentava un telaio tubolare in acciaio appositamente progettato per sostenere il motore e i passeggeri mantenendo leggerezza e robustezza. Il motore monocilindrico a quattro tempi, anch'esso di progettazione Benz, erogava circa 3/4 di cavallo vapore, sufficienti a spingere il veicolo fino a 16 km orari. Innovazioni tecniche integrate. Ogni componente della Patent Motorwagen era stato concepito per integrarsi armonicamente con gli altri. Il sistema di accensione elettrica, rivoluzionario per l'epoca, garantiva avviamenti più affidabili rispetto ai sistemi a fiamma libera. Il raffreddamento del motore utilizzava l'evaporazione dell'acqua, un metodo semplice ma efficace per le prestazioni richieste. La trasmissione, costituita da cinghie e pulegge, permetteva di variare il rapporto di velocità. Lo sterzo operava sulla singola ruota anteriore mediante un sistema a cremagliera, offrendo un controllo preciso del veicolo. Ogni dettaglio testimoniava l'approccio metodico e innovativo di Benz all'ingegneria automobilistica. Il viaggio storico di Bertha Benz nell'agosto del 1888. Bertha Benz, moglie dell'inventore, compì un gesto che si rivelò fondamentale per il futuro dell'automobile. All'insaputa del marito, prese la Patent Motorwagen e viaggiò per circa 100 km da Mannheim a Pforzheim, portando con sé i due figli adolescenti. Questo primo viaggio automobilistico a lunga distanza della storia dimostrò concretamente la praticità dell'invenzione. Durante il percorso, Bertha affrontò e risolse diversi problemi tecnici. Pulì il tubo del carburante intasato con una forcina per capelli, isolò un cavo elettrico con la sua giarrettiera e fece applicare delle strisce di cuoio ai freni usurati da un calzolaio locale, inventando di fatto le moderne pastiglie dei freni. L'acquisto del carburante in farmacia. Un dettaglio curioso del viaggio di Bertha riguarda il rifornimento di carburante. La benzina leggera necessaria al motore non era ancora un prodotto commerciale diffuso. Bertha dovette fermarsi presso la farmacia Wieslock per acquistare l'igroina, un solvente utilizzato per scopi di pulizia, che servì come carburante per il veicolo. Questo episodio evidenzia quanto l'automobile fosse un'innovazione radicale. Non esisteva ancora un'infrastruttura di supporto. Il successo del viaggio di Bertha, ampiamente pubblicizzato sui giornali dell'epoca, contribuì enormemente a convincere il pubblico della validità pratica dell'invenzione di Benz. L'impatto sulla civiltà moderna. L'invenzione di Carl Benz liberò l'umanità dai limiti biologici del trasporto animale, inaugurando un'era di mobilità personale senza precedenti. L'automobile rimodellò radicalmente l'urbanistica, l'economia e la società del XX secolo, creando nuove industrie e trasformando quelle esistenti. L'intero sistema economico mondiale si riorganizzò attorno al petrolio, risorsa necessaria per alimentare i milioni di veicoli che avrebbero solcato le strade del pianeta. Le città si espansero in modo impensabile, rese possibili dalla capacità degli individui di coprire rapidamente grandi distanze. L'automobile divenne simbolo di libertà, progresso e status sociale. La Patent Motorwagen di Carl Benz non fu solo un'invenzione tecnica brillante, ma il seme di una rivoluzione che continua ancora oggi. Mentre il mondo si confronta con le sfide ambientali poste dai veicoli a combustione, la transizione verso l'elettrico rappresenta paradossalmente un ritorno a una delle tecnologie che Benz superò, chiudendo simbolicamente un cerchio iniziato 140 anni fa.
C'è sempre più bisogno di più spazio di archiviazione, soprattutto per i videogiocatori, visto che ormai i giochi occupano anche più di 100 GB. Logitech GG29 SE Driving Force, il volante definitivo per il simracing. Il sim racing non è mai stato così realistico e accessibile. Il Logitech G29 si offre un ritorno di forza a doppio motore che ti fa sentire ogni curva, ogni derapata e ogni cambiamento del terreno. Costruito con materiali premium come pelle cucita a mano e acciaio inossidabile, è la scelta definitiva per i piloti virtuali su PC e console che cercano precisione assoluta. Ritorno di forza a due motori. Sentire la strada è il cuore del Logitech G29 e la sua tecnologia Force Feedback a due motori. Questa caratteristica permette di percepire realisticamente lo spostamento del peso dell'auto, la perdita di trazione e le imperfezioni del manto stradale. Gli ingranaggi elicoidali, modellati su quelli utilizzati nelle trasmissioni automobilistiche reali, garantiscono un'azione sterzante eccezionalmente fluida, silenziosa e precisa, eliminando giochi indesiderati e rumori meccanici. Costruzione di qualità per gare di durata progettato per resistere allo stress delle gare più intense. Il G29 vanta cuscinetti a sfera in acciaio massiccio nell'asse del volante e leve del cambio in acciaio inossidabile. Il volante è rivestito in pelle di alta qualità cucita a mano, offrendo la sensazione tattile di un'auto da corsa ad alte prestazioni e garantendo una presa sicura anche durante le sessioni di guida più lunghe e impegnative. Pedaliera regolabile in metallo. Il set include un'unità pedali separata che integra acceleratore, freno e frizione. Il pedale del freno non lineare emula la risposta di un sistema frenante sensibile alla pressione, offrendo una sensazione di frenata più accurata e reattiva. I piedini in gomma per superfici dure e il sistema antiscivolo a scomparsa brevettato per i tappeti assicurano che la pedaliera rimanga saldamente al suo posto anche nelle staccate più violente. Controlli di gioco a portata di mano, tutti i comandi necessari sono integrati direttamente nel volante. Il D-pad, i pulsanti e le leve del cambio sono posizionati per essere facilmente accessibili senza togliere le mani dalla guida. I LED indicatori di giri minuto, posizionati sopra il centro del volante, suggeriscono esattamente quando cambiare marcia per ottenere la massima accelerazione, permettendo di mantenere sempre gli occhi sulla pista. Il Logitech G29 S Driving Force rappresenta il punto di incontro ideale tra prezzo e prestazioni professionali. La combinazione di un feedback tattile potente, materiali durevoli e una pedaliera realistica trasforma ogni gara in un'esperienza viscerale. Che tu sia un appassionato di Formula 1 o di rally, questo volante è lo strumento che ti permetterà di abbassare i tuoi tempi sul giro e dominare la competizione. Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
Villa Romana del Casale, il gioiello musivo della Sicilia tardo antica. Nel cuore della Sicilia, tra le colline di Piazza Armerina, si nasconde uno dei tesori archeologici più straordinari del mondo romano. La Villa Romana del Casale rappresenta la testimonianza più eloquente dello sfarzo dell'aristocrazia tardo imperiale e delle sue connessioni globali. Un palazzo nel verde della Sicilia costruita nel IV secolo d.C., la Villa Romana del Casale costituisce un esempio magistrale di residenza aristocratica tardo-antica. Situata in posizione strategica lungo le vie commerciali che attraversavano la Sicilia, la villa si estende su una superficie considerevole, articolandosi in diversi ambienti destinati alla vita privata, alla rappresentanza e ai servizi. L'edificio riflette perfettamente la tendenza dell'epoca che vedeva le élite romane abbandonare progressivamente le città per ritirarsi nelle loro tenute rurali, veri e propri centri di potere economico e culturale. Questa migrazione verso le campagne, fenomeno tipico del tardo impero, anticipava le trasformazioni sociali che avrebbero caratterizzato i secoli successivi. 3.500 metri quadrati di arte musiva e il vero tesoro della Villa Romana del Casale risiede nei suoi straordinari mosaici pavimentali, che coprono una superficie complessiva di circa 3.500 metri quadrati. Questi capolavori dell'arte musiva rappresentano una delle collezioni più estese e meglio conservate dell'intero mondo romano. Le scene raffigurate spaziano dalla mitologia alla vita quotidiana, dalla caccia agli spettacoli circensi, offrendo uno spaccato vivido della società del tempo. La qualità artistica e la complessità compositiva dei mosaici suggeriscono l'intervento di maestranze nordafricane altamente specializzate, probabilmente provenienti dalla Cartago romana. La Grande Caccia. Un documento storico eccezionale tra tutti i mosaici della villa. Quello conosciuto come la Grande Caccia rappresenta un documento storico di valore inestimabile. Questo corridoio musivo lungo circa 60 metri raffigura con dettaglio straordinario la cattura di animali esotici destinati ai giochi dell'anfiteatro. Le scene mostrano leopardi, tigri, rinoceronti, struzzi ed elefanti catturati in diverse province dell'impero, dalla Mauretania all'India. Ogni fase della cattura è documentata con precisione, dall'inseguimento all'imbarcazione degli animali su navi appositamente attrezzate. Questo mosaico costituisce la prova tangibile che, anche nel tardo impero, le reti commerciali romane mantenevano collegamenti con regioni remote del mondo conosciuto. Le celebri ragazze in bikini, un altro mosaico particolarmente noto, raffigura 10 giovani donne impegnate in attività atletiche, abbigliate con quello che modernamente potremmo definire un bikini. Queste figure femminili praticano lancio del disco, corsa, sollevamento pesi e gioco della palla, documentando la partecipazione femminile alle attività sportive nell'antichità. Il mosaico ha suscitato ampio dibattito tra gli studiosi. Alcuni interpretano le scene come rappresentazioni di competizioni atletiche femminili realmente praticate. Altri le vedono come allegorie delle stagioni o delle virtù. Indipendentemente dall'interpretazione, l'opera testimonia un grado di libertà e partecipazione sociale femminile spesso sottovalutato quando si parla del mondo antico. Un sito patrimonio dell'umanità nel 1997, l'UNESCO ha inserito la villa romana del Casale nella lista dei patrimoni dell'umanità, riconoscendone l'eccezionale valore universale. Questo riconoscimento ha contribuito a preservare e valorizzare il sito, rendendolo una delle destinazioni archeologiche più visitate della Sicilia. Gli scavi archeologici, iniziati negli anni 50 del Novecento, hanno portato alla luce progressivamente i diversi ambienti della villa. Le moderne coperture proteggono i mosaici dagli agenti atmosferici, permettendo ai visitatori di ammirare questi capolavori nel loro contesto originario. La Villa Romana del Casale rappresenta una finestra privilegiata sul mondo tardo antico, testimoniando la ricchezza culturale ed economica dell'impero romano anche nelle sue fasi finali. I suoi mosaici continuano a stupire per bellezza e complessità, ricordandoci che l'arte antica possiede una forza comunicativa che attraversa i millenni senza perdere il suo fascino.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi.
L'evoluzione del rigore scientifico e dei sistemi di visual effects nel cinema di fantascienza. La fantascienza rigorosa ha ancora le sue premesse alle leggi della fisica reale, cercando di visualizzare il possibile attraverso la plausibilità scientifica. Questo percorso, dalle illusioni ottiche artigianali alle simulazioni basate su equazioni matematiche, ha trasformato il cinema in strumento di comunicazione scientifica. La convergenza tra scienza e artificio cinematografico. La fantascienza cinematografica ha sviluppato nel corso di oltre un secolo un filone specifico definito hard science fiction, che si distingue dalla fantasy speculativa per l'ancoraggio rigoroso alle leggi della fisica, della biologia e della logica computazionale. Questo approccio non limita la creatività ma la catalizza, costringendo i cineasti a trovare soluzioni visive e innovative entro i vincoli della plausibilità scientifica. L'evoluzione di questo genere è intrinsecamente legata allo sviluppo degli effetti visivi, passati dalle illusioni ottiche artigianali del XX secolo alle simulazioni digitali basate su equazioni differenziali del XXI. La capacità di rappresentare concetti astratti come la curvatura dello spazio-tempo o la struttura molecolare del DNA è diventata fondamentale non solo per l'intrattenimento ma per la divulgazione scientifica stessa. Metropolis e il processo Schuftan nel 1927. Fritz Lang diresse Metropolis, film che rimane pietra miliare della fantascienza urbana. La rappresentazione della città stratificata del futuro richiedeva architetture di scala impossibile da costruire fisicamente, portando all'invenzione del processo Schuftan da parte del direttore della fotografia Eugen Schuftan. Questa tecnica rivoluzionaria utilizzava specchi posizionati strategicamente davanti all'obiettivo della macchina da presa per riflettere modellini architettonici in scala su set reali dove recitavano gli attori. Attraverso un'accurata calibrazione delle distanze e delle angolazioni, i miniature apparivano delle dimensioni di grattacieli reali, permettendo agli attori di interagire apparentemente con vaste metropoli futuristiche. Il realismo attraverso l'ingegnosità ottica e il processo Shuftan dimostrò un principio fondamentale che avrebbe guidato gli effetti visivi per decenni. Il realismo poteva essere raggiunto attraverso l'ingegnosità ottica piuttosto che attraverso budget illimitati. La tecnica richiedeva comprensione profonda della fisica della luce, della prospettiva geometrica e della psicologia della percezione visiva. Gli scienziati della NASA hanno successivamente elogiato Metropolis per la sua rappresentazione plausibile di una società tecnocratica stratificata. La separazione fisica tra le classi sociali, con i lavoratori relegati in città sotterranee mentre le élite abitano torri luminose, anticipava discussioni sociologiche sull'urbanistica che sarebbero emerse solo decenni dopo. 2001 Odissea nello spazio. Consulenza scientifica rigorosa. Stanley Kubrick collaborò strettamente con lo scrittore di fantascienza Arthur Corso Clarke per 2001 Odissea nello spazio del 1968. Clarke, che possedeva formazione scientifica in fisica e matematica, assicurò che ogni elemento visivo rispettasse le leggi della meccanica celeste e della vita nello spazio. La rappresentazione del silenzio assoluto nello spazio, l'assenza di gravità resa attraverso set rotanti che creavano gravità artificiale centrifuga, e la fisica accurata delle orbite planetarie stabilirono un nuovo standard di rigore. Kubrick consultò ingegneri aerospaziali per progettare veicoli spaziali funzionalmente plausibili, dove ogni superficie e componente aveva una giustificazione tecnica. La centrifuga rotante e la gravità artificiale. La celebre sequenza della centrifuga rotante fu realizzata costruendo fisicamente un set cilindrico di oltre 11 metri di diametro che ruotava attorno al proprio asse. L'attore Gary Lockwood camminava all'interno mentre il set ruotava, con la camera fissa rispetto al cilindro, creando l'illusione che l'attore camminasse lungo le pareti curve seguendo la direzione della forza centrifuga. Questa soluzione pratica dimostrava comprensione accurata della fisica della rotazione. In assenza di gravità naturale, la rotazione di una struttura cilindrica genera una forza centrifuga verso l'esterno che simula la gravità per gli occupanti. Kubrick rifiutò trucchi ottici o cavi invisibili, preferendo creare fisicamente le condizioni che avrebbero realmente esistito nello spazio. Contact e la visualizzazione delle equazioni di Einstein nel 1997. Robert Zemeckis diresse Contact basato sul romanzo di Carl Sagan. Il film affrontava la sfida di visualizzare concetti della fisica relativistica, specificamente il viaggio attraverso wormhole descritti dalle equazioni di campo di Einstein. Kip Thorne, fisico teorico vincitore del Nobel, fungeva da consulente scientifico. Thorne fornì equazioni matematiche precise per calcolare come la luce si sarebbe curvata attorno a un wormhole in rotazione. I team di effetti visivi della Sony Pictures Imageworks utilizzarono queste equazioni per generare rendering accurati, creando visualizzazioni che non erano meramente estetiche ma matematicamente corrette secondo la relatività generale. L'accuratezza come vincolo creativo. Il processo richiedeva che gli artisti digitali comprendessero le equazioni differenziali parziali che governano la curvatura dello spazio-tempo. Ogni pixel dell'immagine finale era determinato tracciando raggi di luce attraverso la geometria distorta dello spazio-tempo secondo le previsioni della relatività generale. Questo approccio trasformava la scienza da vincolo in strumento creativo. Il risultato non solo era visivamente spettacolare, ma costituiva una simulazione scientificamente valida di fenomeni che nessun essere umano aveva mai osservato direttamente. La NASA utilizzò successivamente alcune di queste visualizzazioni per scopi educativi, dimostrando come il cinema potesse servire come strumento di divulgazione scientifica rigorosa. Interstellare e la simulazione dei buchi neri. Christopher Nolan portò la collaborazione tra cinema e fisica teorica a livelli inediti con Interstellar del 2014. Kip Thorne, nuovamente consulente scientifico, sviluppò un software chiamato Double Negative Gravitational Renderer che risolveva le equazioni di Einstein per calcolare con precisione senza precedenti l'aspetto visivo di un buco nero rotante massiccio. IL Rendering del buco nero Gargantua richiedeva simulare il percorso di milioni di raggi luminosi attraverso lo spazio-tempo curvato dall'immensa gravità. Il processo computazionale generò terabyte di dati e richiese centinaia di ore di calcolo su cluster di processori dedicati. Il risultato finale differiva significativamente dalle rappresentazioni precedenti dei buchi neri nel cinema. Scoperte scientifiche attraverso il rendering cinematografico. Sorprendentemente, le simulazioni prodotte per Interstellar rivelarono fenomeni che i fisici teorici non avevano completamente anticipato. L'asimmetria luminosa del disco di accrescimento, causata dall'effetto Doppler relativistico combinato con il frame dragging dello spazio-tempo rotante, appariva più pronunciata di quanto le stime precedenti suggerissero. Thorne pubblicò successivamente articoli scientifici peer-reviewed basati sui risultati delle simulazioni cinematografiche, dimostrando che la ricerca di accuratezza visiva nel cinema poteva contribuire alla comprensione scientifica. Il confine tra arte e scienza si dissolveva quando entrambe condividevano lo stesso rigore matematico. Gravity e la fisica dell'orbita terrestre bassa. Alfonso Cuarón con Gravity del 2013 affrontò la sfida di rappresentare accuratamente la meccanica orbitale e le conseguenze della sindrome di Kessler, una cascata di collisioni di detriti spaziali teorizzata dal fisico della NASA Donald Kessler nel 1978. Ogni movimento nello spazio seguiva rigorosamente le leggi della conservazione del momento angolare. Gli oggetti in orbita non cadevano semplicemente verso la Terra, ma seguivano traiettorie ellittiche determinate dalla loro velocità orbitale. La sequenza iniziale di 13 minuti, apparentemente in piano sequenza, richiedeva calcoli balistici precisi per ogni frammento di detrito. La coreografia della fisica orbitale e i tecnici degli effetti visivi di Framestore collaborarono con ingegneri aerospaziali per programmare simulatori che calcolassero le traiettorie orbitali esatte. Ogni pezzo di detrito seguiva un'orbita kepleriana determinata dalla sua posizione e velocità iniziale. La coreografia delle sequenze d'azione doveva rispettare questi vincoli fisici, rendendo impossibili molte soluzioni narrative convenzionali. Questa limitazione forzò Cuarón e il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki a trovare soluzioni visive innovative. La macchina da presa virtuale seguiva traiettorie che sarebbero state fisicamente possibili solo per oggetti in caduta libera orbitale, creando un linguaggio cinematografico specifico per l'ambiente a gravità zero che distingueva radicalmente Gravity dai film terrestri. The Martian e l'ingegneria di sopravvivenza. Ridley Scott con The Martian del 2015, basato sul romanzo meticolosamente ricercato di Andy Weir, rappresentava la sopravvivenza su Marte attraverso problem-solving ingegneristico rigoroso. Ogni soluzione proposta dal protagonista era tecnicamente fattibile con la tecnologia esistente o prevista nel prossimo futuro. La NASA collaborò attivamente fornendo consulenza su habitat marziani, produzione di ossigeno tramite elettrolisi, coltivazione idroponica in ambiente extraterrestre e comunicazione con la Terra. Gli sceneggiatori dovevano giustificare scientificamente ogni decisione narrativa, trasformando vincoli tecnici in tensione drammatica. Il realismo botanico su Marte. La sequenza in cui il botanico Mark Watney coltiva patate utilizzando il suolo marziano fertilizzato con residui umani richiedeva consulenza da astrobiologi. La composizione chimica del regolite marziano, povero di azoto ma ricco di perclorati tossici, presenta sfide reali all'agricoltura. Il film affrontava onestamente queste difficoltà mostrando il processo di diluizione e preparazione del suolo. Questa attenzione al dettaglio scientifico non era pedanteria ma serviva la narrazione, radicando la storia nella plausibilità. Il pubblico percepiva istintivamente che le soluzioni proposte non erano magie narrative ma ingegneria applicata, aumentando l'identificazione emotiva con il protagonista isolato su un pianeta ostile. Arrival e la linguistica speculativa Denis Villeneuve con Arrival del 2016 esplorava le implicazioni cognitive dell'ipotesi di Sapir-Whorf, secondo cui la struttura del linguaggio influenza la percezione della realtà. Il film collaborò con linguisti teorici per sviluppare un sistema di scrittura alieno visivamente coerente che incarnasse una percezione non lineare del tempo. I logograms alieni furono progettati da Martine Bertrand seguendo principi di simmetria radiale e variazione contestuale che riflettessero genuinamente una cognizione non antropocentrica. Ogni simbolo incorporava simultaneamente soggetto, verbo, oggetto e contesto temporale in una struttura olistica, richiedendo comprensione simultanea piuttosto che lettura sequenziale. Neuroscienze della percezione temporale. La rappresentazione degli effetti cognitivi dell'apprendimento del linguaggio alieno si basava su ricerche neuroscientifiche reali riguardanti la plasticità cerebrale e la percezione temporale. Studi hanno dimostrato che bilingui che parlano lingue con diverse strutture temporali mostrano differenze misurabili nell'elaborazione cognitiva della sequenzialità. Arrival estendeva speculativamente questa ricerca immaginando un linguaggio che codificasse il tempo in modo non lineare, potenzialmente alterando la neurofisiologia della percezione temporale del parlante. Sebbene speculativo, questo concetto era radicato in neuroscienze legittime, distinguendo la fantascienza rigorosa dalla pura fantasy. Il cinema di fantascienza rigorosa dimostra che i vincoli scientifici, lungi dal limitare la creatività, fungono da catalizzatori per l'innovazione visiva e narrativa. Dalla meccanica ottica del processo Schuftan alle simulazioni relativistiche di Interstellar, ogni epoca ha utilizzato le migliori tecnologie disponibili per visualizzare fenomeni che trascendono l'esperienza quotidiana. Questa simbiosi tra scienza e cinema non solo intrattiene ma educa, rendendo accessibili concetti complessi attraverso il potere emotivo delle immagini in movimento.
C'è sempre più bisogno di più spazio di archiviazione, soprattutto per i videogiocatori, visto che ormai i giochi occupano anche più di 100 GB. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, il re della fascia media. Xiaomi ridefinisce ancora una volta gli standard della fascia media. Il Redmi Note 15 Pro 5G offre prestazioni da flagship grazie al suo processore avanzato e un comparto fotografico eccezionale. Con un display AMOLED vibrante e ricarica ultrarapida, è lo smartphone perfetto per chi cerca tecnologia all'avanguardia senza compromessi sul prezzo. Display AMOLED cristallino e fluido, il dispositivo monta un pannello AMOLED di ultima generazione che garantisce neri profondi e colori vivaci. La frequenza di aggiornamento elevata a 120 Hz rende ogni scorrimento, animazione e sessione di gioco incredibilmente fluida. La luminosità di picco è stata potenziata per assicurare una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole, rendendo l'esperienza visiva immersiva in ogni condizione. Fotografia professionale in tasca, il comparto fotografico è il vero punto di forza. Il sensore principale ad altissima risoluzione, supportato dall'intelligenza artificiale, cattura dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'obiettivo ultra grandangolare e la macro permettono versatilità creativa, mentre la stabilizzazione ottica, OIS, assicura video fermi e scatti notturni privi di sfocature, portando la qualità degli scatti a un livello superiore. Potenza 5G e prestazioni gaming sotto la scocca batte un processore ottimizzato per il 5G che gestisce senza problemi il multitasking pesante e i giochi più recenti. La connettività 5G garantisce velocità di download e streaming istantanee. Il sistema di raffreddamento avanzato mantiene le temperature basse anche durante l'uso intensivo, prevenendo cali di prestazioni e preservando la salute della componentistica interna. Autonomia infinita e ricarica lampo. La batteria capiente è progettata per durare oltre una giornata intera di utilizzo stressante. Quando l'energia scarseggia, la tecnologia di ricarica rapida proprietaria permette di riportare il telefono al 100% in tempi record, spesso in meno di mezz'ora. Questo elimina l'ansia da batteria scarica, permettendoti di rimanere sempre connesso e operativo. Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G si conferma come il best buy assoluto della sua categoria. Unisce un design elegante e moderno a specifiche tecniche che solitamente si trovano in dispositivi dal costo doppio. È la scelta intelligente per l'utente consapevole che desidera innovazione, velocità e affidabilità in un unico pacchetto completo. Continuiamo il nostro viaggio nelle curiosità di oggi.
La Porta dei Leoni, l'ingresso monumentale della civiltà micenea. Sulle colline del Peloponneso si erge uno dei simboli più potenti dell'antica Grecia. La Porta dei Leoni di Micene rappresenta non solo un capolavoro architettonico, ma anche la prima scultura monumentale dell'Europa continentale. L'ingresso di una fortezza leggendaria costruita intorno al XIII secolo a.C., la Porta dei Leoni costituisce l'accesso principale alla cittadella di Micene, una delle più importanti città-stato della Grecia dell'età del bronzo. Questo ingresso monumentale rappresenta la sintesi perfetta tra funzionalità militare e rappresentazione del potere. La porta si apre nelle poderose mura ciclopiche che circondano l'acropoli micenea, così chiamate perché gli antichi credevano che solo i ciclopi avessero potuto sollevare massi di tali dimensioni. L'ingresso misura circa 3 metri di larghezza e 3 metri di altezza, dimensioni sufficienti a consentire il passaggio di carri e animali, pur mantenendo una configurazione facilmente difendibile. Il primo rilievo monumentale d'Europa sopra l'architrave della porta si trova il celebre rilievo che raffigura due leonesse rampanti poste simmetricamente ai lati di una colonna. Questa scultura rappresenta il più antico esempio di arte monumentale dell'Europa continentale, precedendo di secoli le opere greche dell'età classica. Le leonesse, prive delle teste che probabilmente erano realizzate in materiale diverso e applicate successivamente, incarnano la potenza e la maestà della dinastia micenea. La colonna centrale che sostengono simboleggia probabilmente il palazzo o la divinità protettrice della città. L'intero rilievo comunica immediatamente a chiunque varcasse la porta di trovarsi al cospetto di un potere solido e incontrastato. Il triangolo di scarico, genio ingegneristico l'elemento architettonico più rivoluzionario della Porta dei Leoni, è il cosiddetto triangolo di scarico. Uno spazio triangolare lasciato vuoto sopra l'architrave. Questa soluzione ingegneristica, caratteristica dell'architettura micenea, rappresenta una straordinaria comprensione dei principi della statica. Il triangolo permette di deviare il peso enorme delle mura soprastanti sui lati robusti della porta, proteggendo l'architrave monolitico da una pressione che avrebbe potuto frantumarlo. Questo blocco di pietra, del peso stimato di circa 20 tonnellate, ha resistito intatto per oltre 3 millenni proprio grazie a questo accorgimento tecnico, dimostrando la raffinata conoscenza ingegneristica dei costruttori micenei. Una cittadella al centro di miti e leggende micene era la residenza del leggendario re Agamennone, comandante delle forze greche nella guerra di Troia narrata da Omero nell'Iliade. Sebbene gli eventi epici siano in gran parte leggendari, la città ha effettivamente esercitato un'egemonia significativa nel mondo egeo durante l'età del bronzo. Gli scavi archeologici condotti da Heinrich Schliemann nel XIX secolo hanno riportato alla luce tesori straordinari, tra cui maschere funerarie in oro e corredi di straordinaria ricchezza. Questi ritrovamenti hanno confermato che Micene era davvero un centro di potere e ricchezza, anche se probabilmente non nella misura epica descritta dai poemi omerici. Il crollo della civiltà micenea verso il XII secolo a.C., la civiltà micenea entrò in una fase di rapido declino che culminò nel crollo dei suoi principali centri urbani. Le cause di questo collasso restano oggetto di dibattito: invasioni di popolazioni straniere, conflitti interni, cambiamenti climatici e interruzioni delle rotte commerciali potrebbero aver contribuito congiuntamente alla fine di questa brillante civiltà. La Porta dei Leoni sopravvisse alla distruzione della città, rimanendo in piedi come testimone silenzioso di un'epoca ormai conclusa. Nei secoli successivi, mentre la Grecia entrava nel periodo buio che precedette l'età classica, La porta continuò a dominare il paesaggio, alimentando leggende e ispirando meraviglia. Oggi, la Porta dei Leoni rimane uno dei simboli più riconoscibili dell'archeologia greca, visitata da migliaia di turisti ogni anno. Questo monumento continua a testimoniare la grandezza di una civiltà che pose le fondamenta culturali dell'Occidente, combinando abilità tecnica, sensibilità artistica e consapevolezza del potere simbolico dell'architettura.
Continuiamo il nostro viaggio nelle curiosità di oggi.
L'Eterno Ritorno. Analisi critica e tecnica della mitologia nel cinema dalle origini all'era digitale. Il cinema è diventato il moderno narratore di miti, trasformando archetipi millenari in esperienze visive collettive. Dalla sala buia che replica la caverna platonica agli algoritmi della CGI, la settima arte ha sempre cercato modi nuovi per dare vita alle narrazioni sacre dell'umanità. La simbiosi tra mitos e cinema e il rapporto tra mitologia e cinema non è semplicemente una questione di adattamento narrativo, ma rappresenta una connessione strutturale e ontologica. La sala cinematografica riproduce gli elementi essenziali del rito misterico: l'oscurità, la collettività degli spettatori, la rivelazione attraverso immagini che appaiono come ombre sulla parete. Questa analogia con la caverna platonica non è casuale, ma riflette la natura profonda del cinema come medium di verità nascoste. Il mito, per sua definizione, è una narrazione sacra che fonda la realtà e spiega l'inspiegabile attraverso archetipi universali. Il cinema si configura come la tecnologia suprema per la sua reificazione, trasformando storie tramandate oralmente per millenni in esperienze sensoriali condivise su scala globale. Ogni avanzamento tecnologico ha permesso di visualizzare nuove facce del prisma mitologico, dalla stop motion artigianale alla fluidità algoritmica della computer grafica contemporanea. L'Inferno di Milano Films, il primo colossal italiano nel 1911, la Milano Films produsse l'Inferno, diretto dal triumvirato composto da Francesco Bertolini, Giuseppe De Liguoro e Adolfo Padovan. Quest'opera rappresenta una pietra miliare del cinema italiano non solo per la durata eccezionale di oltre un'ora, ma soprattutto per l'ambizione tecnica con cui affrontò la visualizzazione dell'opera dantesca. La direzione artistica scelse di aderire fedelmente alle celebri illustrazioni di Gustave Doré, ma la trasposizione cinematografica non fu meramente statica. I registi impiegarono tecniche innovative per rendere il sovrannaturale. Sovrimpressioni multiple crearono anime trasparenti che fluttuavano nei cerchi infernali. Mascherini ottici alterarono le proporzioni tra Dante e i giganti come Anteo, mentre prospettive forzate diedero vita ad architetture impossibili. La rappresentazione di Lucifero e l'artigianalità degli effetti. La sfida maggiore consisteva nella rappresentazione di Lucifero, descritto da Dante come creatura gigantesca imprigionata nel ghiaccio di Cocito mentre mastica eternamente i traditori Giuda, Bruto e Cassio. Il team di produzione realizzò questa visione attraverso un complesso sistema che combinava scenografie costruite fisicamente, attori in costume e trucco prostetico elaborato. Il risultato fu un effetto di grandiosità grottesca che definì lo standard per il cinema fantastico europeo dei decenni successivi. Questa combinazione di artigianalità scenografica e ingegnosità ottica dimostrava che il cinema muto possedeva già gli strumenti per tradurre visivamente concetti metafisici complessi, anticipando tecniche che sarebbero state perfezionate solo decenni dopo. Ray Harryhausen e la rivoluzione della stop motion. Se il cinema muto aveva stabilito le fondamenta della visualizzazione mitologica, fu Ray Harryhausen a trasformare gli effetti speciali in una forma d'arte. La sua tecnica di animazione stop motion, chiamata Dynamation, permetteva di integrare creature animate fotogramma per fotogramma con attori in carne e ossa attraverso un sofisticato sistema di mascherini e proiezioni. In capolavori come Giasone e gli Argonauti del 1963, Harryhausen creò sequenze iconiche come la battaglia contro gli scheletri. Ogni secondo di animazione richiedeva 24 pose individuali da fotografare, con l'animatore che doveva mantenere coerenza di illuminazione, prospettiva e fisica del movimento. Questo processo meticoloso produceva un'estetica distintiva che bilanciava il realismo del movimento con una qualità quasi onirica. La produzione di massa, le megaproduzioni degli anni 60. Gli anni 60 videro l'apogeo delle megaproduzioni storiche e mitologiche hollywoodiane. Film come Cleopatra di Joseph Mankiewicz nel 1963 o La caduta dell'impero romano di Anthony Mann nel 1964 impiegarono migliaia di comparse, ricostruirono interi fori romani e investirono somme astronomiche nella ricerca di autenticità visiva. Questi film rappresentavano un approccio completamente diverso alla mitologia cinematografica, invece di trucchi ottici e miniature, privilegiavano la scala monumentale fisica. Intere città antiche venivano ricostruite negli studios di Cinecittà, con scenografi che consultavano archeologi per garantire accuratezza storica. Questo realismo materiale creava un senso di presenza fisica che le tecniche ottiche non potevano eguagliare. L'era digitale e la rinascita mitologica, l'avvento della computer grafica negli anni 90 inaugurò una nuova epoca per il cinema mitologico. Gladiatore di Ridley Scott nel 2000 dimostrò come la CGI potesse ricostruire digitalmente il Colosseo, permettendo inquadrature impossibili con scenografie fisiche. La tecnologia divenne invisibile, al servizio della narrazione piuttosto che esibita come spettacolo a sé stante. Immortals di Tarsem Singh nel 2011 rappresentò l'estremo opposto, un'astrazione onirica dove la mitologia greca veniva reinterpretata attraverso una stilizzazione estrema. Ogni fotogramma era concepito come una pittura rinascimentale in movimento, con palette cromatiche sature e composizioni che citavano Caravaggio e i manieristi. La CGI non simulava la realtà ma creava un'iperrealità estetica. The Northman e il ritorno alla materialità nel 2022, Robert Eggers con The Northman operò una rivoluzione conservatrice, rifiutando la facilità della post-produzione digitale in favore di una ricostruzione filologica ossessiva. Gli abiti furono tessuti con tecniche vichinghe autentiche, le armi furono forgiate secondo metodi storici, le location in Islanda furono scelte per la loro conformità geografica con le saghe norrene. Questo approccio materialista alla mitologia nordica creò un realismo tattile che nessuna CGI avrebbe potuto replicare. Il pubblico percepiva la fisicità degli oggetti, il peso delle armature, la ruvidità dei tessuti. Eggers dimostrò che nell'era del digitale, il ritorno alla materialità artigianale poteva costituire la vera innovazione, offrendo un'esperienza sensoriale che si era perduta nei pixel. Il ruolo dei costumisti nella costruzione mitologica e il lavoro dei costumisti nei film mitologici va ben oltre l'abbigliamento degli attori. In Troy di Wolfgang Petersen del 2004, la costumista Gabriella Pescucci studiò ceramiche greche e affreschi minoici per ricreare l'estetica dell'età del bronzo. Ogni costume comunicava informazioni sulla classe sociale, l'appartenenza tribale e il ruolo narrativo del personaggio attraverso un linguaggio visivo codificato. La sfida consisteva nel bilanciare accuratezza storica e leggibilità cinematografica. Tessuti autentici dell'epoca sarebbero apparsi opachi e poco interessanti sullo schermo, quindi i costumisti dovevano creare versioni stilizzate che evocassero l'antichità pur risultando visivamente dinamiche. Questo processo di traduzione culturale richiede profonda conoscenza sia della storia che del linguaggio cinematografico. La scenografia come archeologia speculativa. Gli scenografi dei film mitologici operano come archeologi speculativi, ricostruendo mondi di cui spesso rimangono solo frammenti. Per 3.0 di Zack Snyder del 2006, la scenografia fu interamente digitale, creata in post-produzione su fondali verdi. Questa scelta permetteva di realizzare la visione stilizzata del fumetto di Frank Miller, con architetture impossibili e geometrie irreali. Al contrario, per Agora di Alejandro Amenábar del 2009, la biblioteca di Alessandria fu ricostruita fisicamente a Malta, con scenografi che consultarono papiri antichi e descrizioni letterarie per immaginare l'aspetto dell'edificio perduto. Ogni scaffale, ogni colonna, Ogni mosaico era progettato per risultare plausibile agli occhi degli storici dell'architettura. Il motion capture e la performance mitologica. La tecnologia motion capture ha trasformato radicalmente il modo in cui le creature mitologiche vengono portate sullo schermo. In Avatar di James Cameron del 2009, sebbene ambientato in un contesto fantascientifico, il sistema di motion capture facciale permetteva agli attori di dare vita a personaggi digitali con sfumature emotive impossibili con l'animazione tradizionale. Questa tecnologia ha trovato applicazione diretta nei film mitologici con personaggi come Gollum nella trilogia del Signore degli Anelli o Cesare nella serie Il Pianeta delle Scimmie. La performance fisica dell'attore viene catturata digitalmente e trasferita su un modello tridimensionale, preservando le microespressioni e la personalità individuale pur trasformando completamente l'aspetto esteriore. L'illuminazione come linguaggio simbolico. I direttori della fotografia nei film mitologici utilizzano l'illuminazione come linguaggio simbolico per distinguere il divino dal mortale. In Immortals, il direttore della fotografia Brandon Galvin impiegò luci dure e contrastuate per le scene degli dei, creando un'estetica scultorea che evocava marmi greco-romani, mentre le scene umane erano illuminate con toni più morbidi e naturalistici. Questa distinzione visiva comunica istantaneamente la separazione ontologica tra le sfere divine e mortali. Roger Deakins, fotografando Oh Brother, Where Art Thou dei fratelli Coen nel 2000, utilizzò invece una palette desaturata e polverosa per evocare il sud degli Stati Uniti durante la Grande Depressione, reinterpretando l'Odissea omerica in chiave americana attraverso scelte cromatiche specifiche. Il cinema mitologico rappresenta un dialogo continuo tra passato e presente, dove ogni epoca reinterpreta gli archetipi ancestrali attraverso le tecnologie e le sensibilità del proprio tempo. Dalla meccanica artigianale della stop motion agli algoritmi della CGI, dalla ricostruzione filologica all'astrazione stilistica, i registi cercano costantemente nuovi modi per dare corpo a storie che trascendono la storia. La mitologia trova nel cinema non solo un veicolo narrativo, ma un medium che, come i miti stessi, trasforma l'ordinario in straordinario e rende visibile l'invisibile. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!